Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. È un pannello solare biologico che funziona con le alghe, ma in qualche modo è anche una batteria, l'oggetto di cui parleremo questa sera. Questo dispositivo, descritto sul Journal of Energy and Environmental Science, è stato progettato a Cambridge e da più di un anno alimenta ininterrottamente un microprocessore del tipo utilizzato in moltissime applicazioni dell'Internet of Things, la cosiddetta Internet delle cose. Ecco, in questo lasso di tempo questi microorganismi, queste alghe microscopiche al suo interno hanno preteso di fatto solo un po' di acqua e di luce solare per continuare a prosperare e a produrre energia, seppure in piccole quantità. Allora, principale autore di questo lavoro è Paolo Bombelli, che è ricercatore del Dipartimento di Biochimica dell'Università di Cambridge. Buonasera Paolo, benvenuto.
Pronto, buonasera.
Dunque Paolo, nelle immagini che circolano si vede un parallelepipedo, diciamo uno scatolotto semitrasparente, sì, che lascia intravedere al suo interno questo liquido verde, no? Sembra un po' un cubotto di ghiaccio verde, visto così. Allora, spiegaci un po' come funziona.
Dunque sì, ha un corpo fatto di plastica e all'interno c'è un volume cavo nel quale ci sono principalmente due elettrodi, il cosiddetto anodo e catodo. All'anodo, l'elettrodo al quale le alghe fotosintetiche sono attaccate, formano una sorta di biofilm su questo anodo, mentre il catodo è il cosiddetto elettrodo positivo, dove gli elettroni vanno a finire dopo che sono stati prodotti dalle alghe e mandati sull'anodo, ecco, attraverso il circuito esterno.
Quindi naturalmente, appunto, dicevo, è trasparente questo oggetto perché deve entrare la luce all'interno. Sì. Queste sono alghe fotosintetiche di un tipo 2 prevalentemente.
Questa è una cosa penso interessante da dire. Sono le cosiddette alghe blu-verdi, o meglio, questa è la nomenclatura che veniva usata fino a 20-30 anni fa. Ora più correttamente si devono chiamare cianobatteri,
sì,
che in un certo senso sono le progenitrici delle alghe o anche di tutte le piante che abbiamo sul pianeta.
Delle cosiddette alghe verdi, che diciamo sono quelle più simili alle piante.
Infatti hanno tutti un meccanismo che è molto unico ed è, a mio parere, uno dei grossi successi dell'evoluzione
direi,
della natura.
Direi proprio di sì.
che si chiama water photolysis, dunque la rottura dell'acqua attraverso la luce.
Ecco, ma se va via la luce che cosa succede?
Beh, succede un po' quello che succede a tutte le piante durante la notte. Dunque rimangono in vita, non fanno più fotosintesi, ma grazie a queste cariche, a queste metaboliti che hanno accumulato all'interno del loro corpo cellulare, riescono comunque a produrre cariche. E dunque certo, questo sistema può produrre corrente anche durante la notte.
Sì, insomma, è la vita stessa che genera questa elettricità. Per non generare elettricità, questo microorganismo dovrebbe essere morto, sostanzialmente.
Corretto.
Quindi, siccome lui è vivo anche di notte, è un po' una via di mezzo appunto fra un pannello solare e anche una batteria, perché riesce poi anche durante la notte a fornire energia finché poi non rispunta
il sole.
Totalmente
corretto. Infatti nel lavoro di ricerca che abbiamo fatto, uno dei cosiddetti controlli negativi per verificare che il sistema effettivamente funziona è stato quello di avvelenare le piante, avvelenare le alghe, farle morire per vedere la corrente diminuire.
Quali sono le applicazioni che avete in mente e perché?
Soprattutto, allora, l'idea è che le quantità di corrente che possiamo generare sono limitate nell'ordine dei milliampere, e questo è chiaramente una limitazione, però ci sono dei vantaggi. Come abbiamo già detto, si produce corrente anche durante i periodi di notte, dunque non c'è necessità di avere una batteria, e in più la luce necessaria non deve essere per forza luce diretta, può essere anche luce diffusa. Dunque pensiamo a applicazioni dove non serve tantissima corrente e i sistemi sono localizzati, come si dice, off-grid, dunque lontani dalla rete elettrica. Dunque, poter fare andare le cosiddette la sensoristica,
certo,
che in molti casi è diffusa e non richiede troppa corrente ed è lontana dalla rete elettrica.
E poi, insomma, non servono elementi strani, non servono metalli pregiati, quello che c'è dentro, insomma, no, cioè gli ingredienti sono i più comuni che si possano immaginare, no?
Sì, ti faccio questa precisazione, poi no, effettivamente al cosiddetto catodo utilizziamo come catalizzatori una piccolissima quantità di platino, che ovviamente ha un costo, sì, molto elevato. Detto questo, la quantità che, ad esempio, usiamo in questo nel nostro prototipo corrisponde a tipo 50 centesimi.
Okay.
Detto questo, ci sono dei altri ricercatori che stanno facendo dei lavori per trovare dei materiali sostitutivi al platino. Dunque, anche questo materiale, che ad oggi è un materiale prezioso, verrà sostituito in futuro. Un altro progetto su cui stiamo lavorando è cercare di sviluppare un sistema simile, però utilizzando materiali totalmente compostabili. Dunque, che in teoria, quando il sistema ha esaurito la sua funzione, possa andare direttamente in una discarica senza creare nessun danno ecologico.
Va bene, grazie. Grazie Paolo Bombelli e in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento con Smart City torna domani. Buona serata.